State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo, in onda assieme a Carlo Reglia. Voi siete all'ascolto del programma italiano di radio SBS, in diretta o in podcast attraverso il nostro sito sbs.com.au/italian. E oggi parliamo dell'ultimo capitolo della saga Djokovic. Dunque, ieri è giunta ad una svolta la vicenda che da 5 giorni monopolizza l'interesse dei media nazionali e che ha acceso i riflettori del mondo sull'Australia. Il giudice Anthony Kelly, chiamato a dirimere la controversia tra il numero uno del tennis mondiale e il governo federale, ha stabilito che Djokovic poteva lasciare la struttura di Carlton nella quale era rinchiuso da giovedì scorso ed è quindi libero.
E noi ne vogliamo parlare con voi questa mattina al 1300 799 626. Potete anche mandarci un sms allo 0429 996 263. Insomma, quali sono state le vostre impressioni? Ci sono tantissimi commenti sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbsitalian. Ve ne leggo soltanto un paio per farvi capire il tenore. Con i soldi e la fama fai tutto anche in Australia. Questa è Lara. Invece ci sono anche degli appelli, per esempio, ai richiedenti asilo, oppure Pamela scrive: scandaloso teatrino. Mi auguro che il governo centrale australiano resista, e queste sono le parole di Mauro. Invece il governo australiano non ha federale, non è riuscito a resistere. Insomma, però la storia la conosciamo, però vale la pena di sintetizzarla ancora una volta, Dario.
Sì, all'alba di giovedì scorso le autorità federali hanno bloccato il campione serbo al suo arrivo all'aeroporto di Tullamarine e hanno disposto la cancellazione del suo visto. Ieri mattina il primo ministro Scott Morrison ancora ribadiva che la polizia federale aveva operato correttamente, che la domanda di esenzione medica non era stata formulata secondo le linee guida fornite dal governo federale a Tennis Australia. Ascoltiamolo.
But in relation to the government, our government, the federal government's advice to Tennis Australia, that was set out very clearly in November, as I read the extract from this very podium. It could not be more clear.
Queste dunque le dichiarazioni ancora pronunciate ieri mattina da Scott Morrison. Ad ogni modo, da giovedì scorso per 4 notti il 34enne di Belgrado è stato rinchiuso nel Park Hotel di Carlton fino a ieri nel tardo pomeriggio, cioè fino a quando il giudice ha ascoltato la memoria degli avvocati che difendono Djokovic e l'arringa del legale che rappresentava il governo federale e ha stabilito che il numero uno del tennis mondiale ha fornito la documentazione richiesta per ottenere l'esenzione medica al viaggio nonostante non sia vaccinato e quindi per ottenere il visto d'ingresso in Australia.
Sono lieto e grato che il giudice abbia annullato la mia cancellazione del visto nonostante tutto quello che è successo. Voglio restare a Melbourne e provare a partecipare agli Australian Open. Questo è quanto ha scritto Djokovic subito dopo essere stato prelevato da un'auto dalle autorità federali, auto tra l'altro circondata da esponenti della comunità serba di Melbourne, le quali però hanno ribadito, le quali autorità federali, che la vicenda non era conclusa.
Il ministro dell'immigrazione Hawkes ha affermato che il governo federale si riservava ancora il diritto di cancellare il visto di Djokovic e quindi di impugnare la decisione del giudice Kelly, nel qual caso il serbo sarebbe stato condannato a lasciare il paese e su di lui sarebbe scattato un divieto di ingresso per 3 anni. Ricordiamo che questa ipotesi, almeno dal punto di vista formale, è ancora in piedi. Quindi la vicenda è molto intricata. I risvolti, anche quelli politici, oltre a quelli legali e di principio, sono tantissimi. E visto che in questi giorni non si è parlato d'altro e che ognuno, o comunque molti di noi, si sono formati un'opinione al riguardo, questa mattina apriamo le linee al 1300 799 626, proprio per chiedervi di condividerla con noi questa opinione, se l'avete. Che idea vi siete fatti di questa storia? Il governo australiano ha fatto bene ad intervenire per rassicurare l'opinione pubblica sul rispetto delle norme anche da parte di una stella mondiale, oppure il gesto del governo Morrison è stato soltanto dimostrativo, è stato un modo per cavalcare l'onda dell'indignazione e ha finito per essere sbagliato sia nella forma sia inutile nella sostanza? E in tutto questo Novak Djokovic è una vittima, è un colpevole o è coprotagonista di una storia nella quale tutte le componenti, tutte le parti in causa hanno semplicemente perseguito i loro interessi?
E ricordiamo che proprio il primo ministro Scott Morrison aveva esordito nel suo ingresso in questa querela dicendo: le regole sono le regole, decidiamo noi chi entra in Australia. Ebbene, sembra appunto che Djokovic, secondo il Tribunale federale, le regole al quale era stato chiesto di rispettare le abbia rispettate. E come? 1300 799 626, il numero per chiamarci e per parlare con noi nei prossimi 20 minuti. C'è anche la possibilità di mandarci un messaggio allo 0429 996 263, oppure di mandarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/SPS Italian. Allora, tra l'altro, tantissimi commenti. Angel scrive: basta che il pubblico boicotti il torneo e poi vedremo. Giovanni invece scrive: per la prima volta mi ero sentita orgogliosa di essere diventata australiana e poi questa decisione, che delusione. Insomma, secondo voi Djokovic ha beneficiato di un trattamento di favore in quanto una celebrità mondiale la cui presenza agli Australian Open conveniva a tutti? Oppure ha rispettato le norme, appunto, e ha diritto di entrare e di rimanere in Australia, visto che gli Australian Open iniziano il 17, ancora insomma per tre settimane, quindi.
Insomma, alla fine della fiera, secondo voi Novak Djokovic deve poter disputare gli Australian Open, difendere il titolo che ha conquistato a Melbourne Park 9 volte, compreso l'anno scorso, e puntare soprattutto a conquistare il 21esimo torneo dello Slam, numero che gli consentirebbe di staccare Federer e Nadal in testa alla graduatoria dei tennisti più vincenti di sempre? È questo il nodo della questione? Tutta questa vicenda nasce dal bisogno, dalla necessità di Tennis Australia di consentire a Novak Djokovic l'ingresso in Australia, dato che il numero uno del tennis mondiale sicuramente darà prestigio ad una manifestazione alla quale non parteciperà Roger Federer e alla quale Rafa Nadal si presenta abbastanza convalescente, anche se poi abbiamo visto domenica lo spagnolo aggiudicarsi uno dei tornei in programma a Melbourne Park. Insomma, è si trattato di una serie di favori a beneficio di una stella mondiale, oppure il governo australiano ha semplicemente applicato le regole che in maniera draconiana ha applicato con tutti da sempre e in particolare negli ultimi 2 anni nel nome e nel rispetto del cosiddetto Biosecurity Act?
Tutti, ma non necessariamente tutti, visto che comunque in questi 2 anni abbiamo visto parecchie, non dico eccezionali regole, però diciamo trattamenti sospetti di favore con diversi attori hollywoodiani, insomma personalità che hanno fatto avanti e indietro dall'Australia nonostante l'Australia fosse chiusa, oppure diversi miliardari che hanno potuto saltare le quarantene in albergo e le hanno fatte a casa. Le regole sono le regole, diceva il primo ministro Scott Morrison. Ebbene, la regola che è stata ribadita ieri dal Tribunale federale ci dice che Novak Djokovic deve rimanere in Australia. Allora, 1300 799 626, noi iniziamo la nostra conversazione in questo momento con Alessandra. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno a voi, spero che tutti voi stiate bene, che l'anno sia iniziato bene con voi.
Buon anno anche a te Alessandra.
Per quanto riguarda la faccenda Djokovic, penso che, non mi piace dire questa parola, ma fa schifo, perché ci sono genitori che aspettano abbastanza tempo per venire qua a vedere i figli e i nipoti, e hanno tutti i requisiti di vaccinazione, ma lasciamo perdere, non so che regole aveva Djokovic e che regole che hanno questi genitori. Mi dispiace per tutte le persone. E poi c'è stata un'altra tenista che è stata rimandata a casa.
Alessandra, entrando nel dettaglio, visto che hai utilizzato un termine che tu stesso hai detto essere piuttosto forte, possiamo chiederti cos'è che di questa vicenda ti piace di meno, cos'è che ti indigna tra virgolette di più?
Mi ha sempre indignato il fatto che sono personalità dello spettacolo, dello sport, ma personalità che il pubblico osanna. Mi dispiace dire non è più lo sport di una volta, assolutamente. Mi ricordo, mio padre era arbitro dei piccoli, come si dice, giocatori, e si andava a vedere, e certe volte si doveva scappare perché il pubblico era arrabbiato. Ad ogni modo, quello era sport, adesso sono solo soldi.
Ma sicuramente l'elemento, insomma, della fama e della personalità probabilmente, se non a influenzare la decisione, ha contribuito ad accendere i riflettori sulla questione. Però da parte sua Djokovic ha detto: io ho fatto tutto quello che mi avevate chiesto di fare. Lo stesso giudice Kelly all'inizio del procedimento ha dichiarato: cosa doveva fare quest'uomo di più? E poi gli ha dato ragione, quindi dal punto di vista perlomeno formale Djokovic non ha nulla da rimproverarsi, o no?
Ma se non è stato vaccinato?
Esistono le esenzioni mediche, dopodiché si può discutere nel merito sia il principio, sia altri aspetti della vicenda, e purtroppo in un certo senso. Intanto ti ringraziamo Alessandra, ti salutiamo e ti auguriamo buona giornata.
Altrettanto a voi e buon anno ancora.
Buona giornata e buon anno ad Alessandra, che ci ha chiamato al 1300 799 626. Dario, stai facendo una chiosa prima della pausa.
Sì, che questo non è stato un processo né alla non vaccinazione di Djokovic, e nel dibattimento assolutamente non si è mai discusso la veridicità della sua esenzione richiesta sulla base della positività al Covid-19 acclarata il 16 dicembre scorso. Questa sarebbe potuta essere una delle chiavi di volta dello stesso procedimento, ma proprio non è entrata nel dibattimento. Anche in questo caso il giudice Kelly, che in tutto il dibattimento ha tenuto un atteggiamento piuttosto conciliante nei confronti di Novak Djokovic, dicendo anche che fosse limpido nel suo atteggiamento, che fosse candid sia nell'atteggiamento nei confronti dell'autorità di Dogana sia nei confronti di tutta la vicenda, non ha mai discusso la possibilità che il governo australiano o che le autorità sanitarie australiane indagassero sulla veridicità della positività di Novak Djokovic al Covid-19, e quella è una delle chiavi di volta per ottenere l'esenzione. Quella è stata la motivazione in base alla quale Novak Djokovic ha ottenuto l'esenzione medica, che poi ha allegato alla richiesta di visto. Quindi le autorità, da questo punto di vista, sul piano strettamente legale, non hanno avuto nulla da eccepire, quindi hanno disposto la liberazione tra virgolette di Novak Djokovic, che, come sapevamo, come aveva ribadito anche la ministra dell'interno Karen Andrews, non poteva considerarsi detenuto, perché lei aveva sempre detto: Djokovic è libero di lasciare l'Australia in qualsiasi momento. Altra questione è muoversi liberamente per l'Australia, perché per fare questo serve un visto che le autorità di Dogana avevano cancellato. Insomma, la vicenda è molto contorta, ma noi vogliamo sapere dal vostro punto di vista quale sarebbe dovuta essere la soluzione, quale sarebbe dovuto essere l'esito di questa vicenda. Novak Djokovic è stato in un certo senso vittima, è autore, coautore, è protagonista di questa vicenda, e siete d'accordo con l'atteggiamento e il comportamento del governo federale? Durezza prima e un po' di mollezza dopo?
1300 799 626 per chiamarci ancora per una decina di minuti, una piccola pausa e noi ritorniamo tra poco. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre Carlo Reglia e Dario Castaldo con voi ancora per una decina di minuti. Il numero da chiamare è 1300 799 626, potete mandarci anche un messaggio allo 0429 996 263, messaggi anche su Facebook. Dario, ne leggo un paio. Allora, innanzitutto ci sono persone che applaudono la decisione. Andy scrive: i buoni alla fine vincono, rosicate galline. Oddio, non so quali siano le galline, siamo noi o gli anti-Novak. Tiziana scrive: un uomo libero ha vinto. Uno spunto interessante però di un ascoltatore che ci scrive su Facebook e dice: Paul, speriamo che gli altri tennisti si rifiutino di giocare contro di lui. Dario, possibilità che ciò succeda?
Meno di zero, assolutamente non è...
Meno due.
Non è possibile. Quel che è certo è che i tennisti non sono contenti di questa vicenda. In pratica soltanto un paio hanno espresso pubblicamente sostegno a Novak Djokovic, al di là del dispiacere per il trattamento e per la vicenda, ma soltanto un paio hanno effettivamente sostenuto che questa vicenda Djokovic fosse solo ed esclusivamente una vittima di questo fuoco incrociato tra governo federale australiano, autorità del Victoria e Tennis Australia. Ovviamente anche qui i dettagli sono tanti e i risvolti sono molto complessi, però in particolare John Isner, tennista statunitense, ha addirittura ieri twittato a questo punto: vai, riprenditi la coppa per l'ennesima volta e poi non tornare mai più a Melbourne. Insomma, l'atteggiamento di John Isner però non trova corrispondenza nel sentire diffuso da parte dei tennisti, che anzi sono convinti che, insomma, in questa vicenda qualche forma di responsabilità Djokovic ce l'abbia.
A proposito invece di sentire diffuso, il giudice Kelly ieri ha fatto questa dichiarazione: insomma, la vicenda non è ancora conclusa, proprio perché c'è questa spada di Damocle dell'intervento discrezionale del ministro dell'immigrazione, il quale può decidere a sua discrezione, appunto, di cancellare il visto. In questo caso ci sarebbe un ban per 3 anni. E lui, proprio Kelly, ha detto: la situazione, lungi dall'essere stata ridimensionata, in realtà è diventata ancora più calda.
In questo caso ci sono 2 aspetti da sottolineare. Intanto che alla vigilia del dibattimento il governo federale aveva chiesto 2 giorni in più per preparare le carte, che era un modo per dire: non siamo sostanzialmente ancora pronti fino in fondo a sostenere la nostra tesi. Lo ha ribadito in un certo senso anche l'avvocato, il legale che difendeva ieri il governo federale, Christopher Tran, il quale proprio nel corso del dibattimento ha annunciato che sarebbe stata impugnata la sentenza qualunque essa fosse. Come dicevi tu, sia la ministra Karen Andrews alla vigilia sia il ministro Hawkes subito dopo hanno ribadito che il governo si riserva ancora la possibilità e il diritto di comunque espellere Novak Djokovic. Va detto che però questo potrebbe rientrare semplicemente in un gioco delle parti, perché dopo il polverone sollevato nei giorni precedenti con la levata di scudi di Scott Morrison, con la presa di posizione delle autorità doganali, con la decisione di rinchiudere Novak Djokovic in una struttura, ovviamente una mossa che ha fatto un clamore, ha prodotto un clamore internazionale enorme, a quel punto ritirarsi completamente dalla lotta dopo poche ore di dibattimento in un certo senso avrebbe rivelato che il re era un po' nudo, insomma, che mancassero proprio le basi per opporre la decisione del governo federale al visto di Novak Djokovic e quindi imporne la cancellazione. Quindi da un certo punto di vista l'atteggiamento e la risposta del governo federale rientra nella logica dei ruoli, ecco.
Insomma, una storia che è affascinante perché appunto ha così tanti livelli che spuntano uno dopo l'altro. Noi chiediamo a Luca. Buongiorno Luca.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno.
Luca, qual è che idea ti sei fatto di questo garbuglio?
Che mi sono fatta è che, come tutti noi che viviamo in Australia, dobbiamo e vogliamo rispettare le regole. Le regole per noi tutti, lavoratori, è stata quella di vaccinarsi, volenti o nolenti. Io non avevo problemi a vaccinarmi e l'ho fatto. Djokovic è qui per il suo lavoro. Lui sta lavorando, porterà a casa del denaro, conseguentemente ha una visa lavoro. Io non so che tipo di visa lui...
408.
Che visa lui sarà sottoposto.
Luca, è un momento è caduto la linea.
È crollato. Luca, richiamaci, abbiamo meno di 5 minuti ancora a disposizione.
Nel momento in cui tu hai fatto sfoggio delle tue conoscenze, dicendo addirittura il numero di vista 408.
Non so con quale visto sta entrando, con il visto, è entrato con il visto, o ha fatto richiesta, meglio ancora, 408, perché tra l'altro questa è una parte della storia. Cioè Djokovic adesso non è chiaro se debba riformulare la domanda per ottenere un nuovo visto o se le autorità doganali debbano riprendere in esame la sua prima domanda formulata. Questa è una delle tante motivazioni per cui, insomma, la vicenda è contorta, complicata.
Però devo dire una cosa: che Djokovic, in ogni modo che la si voglia vedere questa storia, la sua punizione l'ha avuta. Cioè adesso deve stare lì a studiarsi tutte le regole di immigrazione ed entrare anche lui nel mondo dei visti, un po' come tutti noi. Chiediamo a Giorgia, che ci ha chiamato al 1300 799 626. Buongiorno Giorgia.
Buongiorno, voglio partecipare alla cosa di Djokovic.
Prego.
Ci devo fare i complimenti a Djokovic. E voglio solo dire una cosa, che i parlamentari che abbiamo in Australia non sanno le leggi come camminano. Solo quello voglio dire, vergogna ai nostri parlamentari. Ciao, grazie.
Grazie Giorgia.
una rappresentante dell'Onore Fam, Giorgio, ci ha chiamato a 1300-799-626. Tra l'altro, l'Onore Fam e tutta, diciamo così, gli esponenti della comunità serba di Melbourne, che nei giorni scorsi si sono radunati proprio a Piazza Italia di fronte alla struttura di Carlton nella quale era rinchiuso Djokovic. Ieri hanno accolto anche con una certa veemenza la liberazione di Djokovic, addirittura prendendo d'assalto l'auto delle autorità che stavano prelevando il campione serbo dall'albergo, e lì è dovuta intervenire la polizia addirittura con gli spray urticanti per riportare l'ordine.
Tra l'altro il commento di Giorgia ti fa un po' venire in mente, può essere condivisibile, insomma, le conoscono le leggi, ma soprattutto quali leggi, come si applicano, anche perché in tutta questa vicenda nell'ultima settimana c'è stato un rimpallo continuo tra responsabilità del governo federale, responsabilità del governo del Victoria, responsabilità di Tennis Australia, con anche in questo caso l'impressione che tutti dicessero parte della verità. Dario, tu che hai seguito proprio diciamo febbrilmente la situazione, che impressione ti sei fatto?
Che negli ultimi tre giorni, soprattutto alla vigilia del dibattimento, ognuno ha fatto in qualche modo trapelare le carte che dimostrassero le responsabilità altrui. Alla lunga, o sintetizzando, diciamo incrociando tutte queste informazioni, si può dire che c'è stato un problema di comunicazione, ma anche di competenze a monte, perché questa è una diciamo una situazione emergenziale che ha posto lo stesso governo federale, oltre a quello del Victoria, cui si è aggiunta poi come terza componente Tennis Australia, di fronte a una situazione che non si era mai vista prima, cioè l'applicazione del principio del Biosecurity Act, quello a cui facevamo riferimento in precedenza, che è quello che impedì a Johnny Depp di portare due cagnolini in Australia, ma che impedisce anche a noi di salire con una mela.
Uno dei cagnolini si chiamava Pistol, mi ricordo, l'altro sì. Pistol e Boo, se non sbaglio,
sì,
Boo.
Una cosa del genere. E noi non possiamo salire con una mela a bordo di un aereo e scendere con la mela stessa a Perth, per cui figuriamoci, ecco, la rigidità con la quale viene applicata questa legge e questo principio.
Messaggio, allora, non è il tribunale che gli dà ragione, era proprio una causa facile da vincere considerando tutte le evidenze clamorose che i suoi legali hanno presentato, questo Pier Giorgio. Oddio, non è che siamo in grado noi di sapere quali siano le evidenze clamorose nei dettagli, e Bessi gli risponde: ultimamente sto governo non vince, ne vince una di queste cause. Abbiamo ancora un minuto, abbiamo un'altra chiamata, se riusciamo a metterla in onda velocemente. Chiedo alla regia se riusciamo. Pronto Cristina? No, Cristina non è pronta.
Pronto Cristina?
Ah. Cristina non è pronta. Buongiorno Cristina, al volissimo. No, c'è qualche...
Mi sentite?
Eccoci Cristina, al volissimo, 10 secondi.
Mi sentite?
No, purtroppo non riusciamo a parlarci con Cristina, ci scusiamo per il problema tecnico che ci porta però alla fine della nostra prima ora. Vi ricordo che ce n'è una seconda subito dopo, noi continueremo a parlare della situazione coronavirus in Australia. Linea adesso a Federico Solchi con il giornale radio, ci risentiamo tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.